Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, bentrovati all'appuntamento con Palla in tribuna, la seconda puntata settimanale, settimana strana nel senso che si gioca il giovedì, quindi di fatto siamo già all'antivigilia di Parma-Benevento. Domani parla Pecchia, capiremo anche quali sono i giocatori disponibili. C'è qualche dubbio attorno a Dennis Mann, che non è uscito, non so, si è uscito un po' malconcio, non so se era fatica o c'era qualcosa di diverso contro il Cagliari. Vedremo se sarà della partita, altrimenti c'è Mihaila e vedremo anche come alternerà l'allenatore e i giocatori nel corso di una settimana che poi vedrà il Parma giocare a Brescia lunedì 12, quindi insomma è una settimana ricca di appuntamenti, si gioca tanto, è l'unico vero tour de force, ecco, di questa fase stagionale, poi dopo si riprende il ritmo settimanale, anche se poi si gioca il 26 dicembre. Il nostro numero è sempre il 333-920-0170 e per i messaggi, gli sms, i messaggi WhatsApp. Ieri sera c'è stata la festa del Parma Calcio, a dire il vero all'ora di pranzo c'è stato il pranzo della prima squadra maschile, quella femminile, i dipendenti dell'area sportiva, dell'area corporate, c'erano circa 200 persone, stessi numeri alla sera quando il Parma ha accolto per una cena i partner commerciali, gli sponsor in parole povere, anche qualche rappresentante istituzionale. Un doppio appuntamento alla presenza del presidente Kraus che noi abbiamo riassunto così nel nostro servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
I've had an opportunity to watch both our men and women play.
E ho avuto modo durante appunto questa mia permanenza di vedere diverse partite sia della squadra maschile che della squadra femminile e ho già detto ad entrambi gli allenatori di entrambe le squadre che abbiamo bisogno di vincere di più.
Inizia così con un messaggio del presidente Kraus per gli allenatori delle prime squadre crociate la serata che il Parma ha voluto riservare ai suoi partner commerciali. Chiedo più vittorie, dice il presidente, la sala applaude. La parte sportiva però finisce qui. Kraus ribadisce la centralità dei progetti relativi al Tardini e al centro sportivo di Collecchio, come spiega Luca Martinez, direttore dell'area corporate del club.
Il desiderio è quello di avere comunque tutto il club e tutte le squadre che siano nello stesso posto, questo anche per garantire, diciamo, un po' di sinergia attraverso, ecco, come giustamente diceva lei, avere i giovani che possono avere l'opportunità di allenarsi con delle persone più di esperienza, quindi creare poi, ecco, una serie di esperienze che siano positive e che portino soprattutto a creare un pool di talenti che poi possano diventare, si spera e si auspica, dei nuovi talenti, dei nuovi fenomeni del calcio.
Parma attende di scoprire il volto che potrebbe avere il nuovo Tardini. Sarà diverso da quello mostrato nei rendering di 2 anni fa, conferma Martinez.
Attualmente è in corso, diciamo, una fase di dibattito pubblico che è finalizzata all'ascolto di quelle che sono le istanze dei cittadini in merito a quelli che sono i desiderata del progetto. Questo percorso terminerà a metà gennaio, momento in cui verrà presentato, di fatto verrà fatta una presentazione un po' più completa, diciamo, del progetto, anche delle sue, dei render, dei concetti, diciamo, prevalentemente anche estetici e funzionali.
Gli uomini di Pecchia sono già concentrati in ottica Benevento, in sala quindi i convalescenti Buffon, Romagnoli e Ansaldi. Per Gigi un siparietto sul palco con gli autogol, svelata la sua letterina di Natale.
Quest'anno ho chiesto di essere sempre felice con la mia famiglia, con i miei figli, con mia moglie, e di essere sempre positivo, di trasmettere agli altri che sta vicino a me della sana positività e di poter riuscire a trasmettere questa positività e questo entusiasmo anche ai miei compagni di squadra, in modo che tutti insieme riusciamo a tornare in Serie A col Parma. Ecco, questo è un po' un applauso dedicato.
Serie A. Il sogno del Parma e dei suoi tifosi. In fondo tutto quasi passa da lì per un club, non solo dal lato sportivo.
La visibilità che ha la Serie A è ovviamente molto più ampia e quindi questo porta tutta una serie di diritti televisivi con valori molto più importanti, ma anche poi anche appunto tutto quello che è legato alla visibilità stessa che la squadra può offrire in un campionato, diciamo, che ha un'audience anche ben più larga di quelli che sono i confini nazionali.
Assente il direttore dell'area tecnica Fournier. Presente il DS per Erzoli, ma per la parte sportiva del Parma, no comment sull'andamento stagionale e sul mercato.
Palla in tribuna.
Due notizie del giorno. Allora andiamo a Genova, dove Blessin è stato esonerato. Tre allenatori in lista. Il primo è Claudio Ranieri, poi c'è Bielizza, ex Spezia e Semplici. Questi nomi caldi. Per ora ad interim c'è un ex del Parma, Gilardino, in panchina. Vedremo come andranno avanti le cose. Insomma, il Genoa dimostra di essere una società in difficoltà dal punto di vista delle scelte. Buon per il Parma per certi versi, perché ha una rosa al Genoa che, insomma, non ha nessuno, ma per ora, insomma, sta rendendo pochissimo. Altra notizia, insomma, questa voce che si fa insistente dell'interessamento del Parma per Buonaiuto, Cristian Buonaiuto della Cremonese, fantasista, attaccante decisivo nella promozione dell'anno scorso della squadra di Pecchia. L'unica controindicazione che emerge, dato che stavo dando uno sguardo un po' alle sue presenze, a dire il vero, nelle ultime uscite è sempre stato titolare, almeno fino al 60esimo, 65esimo, quindi ha giocato pochissimo all'inizio stagione, ma poi sta trovando continuità. Non so quindi se, insomma, possa rientrare tra i probabili partenti uno che sta giocando titolare, però chissà, magari Parma fa l'offerta giusta. Comunque si guarda in casa Cremonese, almeno così risulta dalle voci di mercato. Questo è quanto riguarda la cornice di questa giornata che ci introduce la vigilia di Parma-Benevento. Tra l'altro, Bonito è un ex Benevento. Abbiamo il nostro primo ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo vari spunti su vari fronti. Con tutte queste feste, la partita col Benevento sembra essere passata in secondo piano. A dire il vero, no, perché ieri, ad esempio, non c'era la squadra alla festa con gli sponsor. Insomma, si è già pienamente in clima partita, che diventa importante anche per creare una squadra che ha vinto pochissimo da quando è arrivato Cannavaro. Non è che proprio si sblocca contro il Parma.
No, io ho il terrore che, no, non voglio neanche dirlo, però sai chi c'hanno loro nei loro parco attaccanti, oltre a Forte, hanno un giocatore che l'anno scorso ci ha fatto quasi ridere da come sbagliava certi gol, quindi ecco, non voglio neanche inoltrarmi in questa considerazione. Loro sono una squadra che sta pagando molto il fatto che l'anno scorso siano andati fuori ai playoff e non abbiano poi in realtà fatto quel gran campionato. Secondo me Caserta era un signor allenatore, hanno deciso di cambiare, guarda caso come era successo al Pisa, cambiare dopo aver fallito la promozione non è garanzia è necessariamente la scelta migliore. Pisa è tornata su D'Angelo e il Benevento ha portato in Italia Cannavaro, ormai si sapeva, cioè sia lui che De Rossi erano da troppo tempo in attesa di una panchina in Italia, di una squadra di club, perché comunque De Rossi era vicino della nazionale, però effettivamente non so che tipo di bagaglio dal punto di vista dell'allenatore può portare una leggenda assoluta del calcio anche parmigiano come Fabio Cannavaro. Sarà contento di tornare, però non credo che abbia dato molto finora alla squadra.
No, così almeno pare. Alcuni spunti dalla serata di ieri. Intanto Kraus ha parlato, insomma, ridendo, scherzando, ha detto voglio vincere di più. E questo è un messaggio, intanto, secondo me. Magari
sì, dal punto di vista, diciamo, meno male, perché si dice sempre che Kraus ha questa mentalità degli sport professionistici americani, dove non essendoci le retrocessioni, anche se una stagione o due non vinci, può comunque essere una stagione positiva per altri versi. In Italia, in Europa, non è così. E quindi sicuramente può essere stato uno stimolo. Ecco, sì, si è riferito agli allenatori, quello della squadra femminile è appena stato cambiato. Poi le ragazze, io tra l'altro ho visto la Martinovic ha fatto una rovesciata pazzesca, ma ne ha tentata un'altra, cioè ha rischiato di farne due di gol così nella stessa partita. Ha detto qualche battuta, no? Qualcuno ha detto ci vuole la Martinovic nella squadra maschile perché aggredisce l'area come forse nessuno del Parma. E detta questa battuta, sì, fa piacere che Kraus si sia ricordato che bisogna vincere le partite, ma Pecchia lo dice sempre. Ecco.
Sì. Anche perché Kraus, da quando è qui in campionato A e doppia B, ha vinto 20 partite su 91.
Sì, no, sono poche. Il suo bilancio resta tremendamente deficitario da questo punto di vista.
Allora, ci scrive questo ascoltatore, giustissimo quello che dice il presidente, che bisogna vincere di più, però bisognerebbe sbagliare il meno possibile sul mercato. Scrive Roberto, mercato tema assolutamente tabù, quindi possiamo basarci sulle voci che circolano, però il club non si è sbilanciato, ecco.
Non si sbilancia su niente il club, cioè, voglio dire, e adesso è passata in secondo piano la mancata convocazione di Somm a Cagliari, perché comunque è un giocatore che stava facendo male, il fatto che non fosse tra i convocati se non ha ispirato addirittura un sacco di battute ironiche, anche un po' di cattiveria, meno male finalmente non c'è, però nessuno ci ha detto se è stata una scelta tecnica o se si è infortunato anche lui, cioè da questo punto di vista la società, in quanto a comunicare, dice che Romagnoli e Ansaldi sono ancora indisponibili, quindi io da tifoso dico Charpentier è disponibile, se quindi non fosse convocato mi chiederei perché, poi dopo non sarà pronto, per carità, tutto quello che vuoi, però la chiarezza da questo punto di vista continua a non esserci, secondo me. E poi, vabbè, insomma, il discorso del mercato, tutti i giocatori della Cremonese ormai sono stati accostati al Parma, perché è stato fatto prima il nome di Zanimacchia, poi Castagnetti, poi Baez, adesso buon aiuto, aspettiamo, non so, Sernicola, chi è che manca?
Valeri. Adesso guardo la rosa della Cremonese, guardo però tra centrocampo e attacco e dico chi potrebbe venire.
Sì, per me quello che servirebbe di più per tanti motivi è Castagnetti.
Guarda, lo scrive anche il nostro ascoltatore Rino, ci scrive.
Buon aiuto, è un signor giocatore per la Serie B, per carità. Però non penso che il Parma prenda tre giocatori della Cremonese. Poi adesso un sacco di giocatori cosiddetti in uscita di tutte le squadre piccole della Serie A, pensiamo solo alla rosa del Monza, saranno tutti accostati alle squadre di Serie B, vari Gittier, Valotti, Dani Mota, e anche adesso poi dimentico magari quelli dello Spezia e della Salernitana, però comunque ci saranno un sacco di questi giocatori che anche dall'Empoli, so, Destro, Lammers, che non credo facciano impazzire Zanetti, e insomma, secondo me dobbiamo aspettarci un bel giro di nomi e non necessariamente il Parma parteciperà a questo, alimenterà queste voci, però sicuramente dobbiamo aspettarci questo balletto, ecco.
Senti Francesco, allora qua arrivano tanti messaggi, allora Rino intanto godo molto il tuo ospite, ci scrive.
Ma lui ormai è un mio tifoso personale, fa parte della mia squadra.
Intanto
lo ringrazio.
È diventata, perché da alcuni discorsi, l'etichetta Serie A è stata rimossa, no? Negli ultimi mesi. Ieri Buffon l'ha risdoganata, cioè lui ha detto io voglio portare la mia positività perché si vada, perché la squadra creda nella Serie A, perché si vada in Serie A, guadagni questa Serie A. Insomma, l'obiettivo è quello, quindi
l'obiettivo è quello.
Anche per il monte stipendi del Parma sarebbe per definizione, però, matematicamente deve essere quello, non si può non nominare,
non secondo può, me. L'obiettivo non può non essere quello. Poi c'è modo e modo di perseguirlo. E sicuramente il Parma ha fatto tanti errori, di alcuni di questi errori ha fatto tesoro, di altri no. Io ripeto quello che ho già avuto occasione di dire in qualche altra occasione, nel senso che io al Parma chiedo, anzi dal Parma pretendo un campionato da assoluto protagonista, poi se non riesce ad andare su ci riproverà l'anno prossimo, a parte appunto l'importante è che non ci siano quei contraccolpi negativi di cui parlavo prima, che avevano contraddistinto in particolare Benevento e il Pisa. Però, in qualche modo anche Klaus ha detto l'obiettivo è tornare in Serie A, quindi se vogliamo dire quest'anno non è l'imperativo per evitare troppa pressione, l'errore dell'anno scorso che hanno detto già in agosto vogliamo andare su e poi sono arrivati 13esimi. Quindi l'obiettivo deve essere quello. Poi magari se lo si può inquadrare con un minimo di serenità in più, che però non vuol dire meno determinazione, mi sta bene. Anche il discorso dell'intera rosa di proprietà è finalizzato a un progetto preciso, per cui mi diventa difficile anche pensare al mercato qualche nome importante che arrivi in prestito. Secondo me o lo comprano,
ecco,
o
sono d'accordo.
Si fanno un obbligo di riscatto per averlo poi in proprietà l'anno dopo.
Esatto. In quello mi risulterebbe strano l'ingaggio di un giocatore in prestito, perché abbiamo visto che la politica è quella di comprarli i giocatori, metterci appunto un obbligo di riscatto, anche se poi, insomma, poi a metà stagione entrano in ballo anche altre variabili, vedi l'ingaggio di Simi dell'anno scorso, ecco, quindi però
insomma, una cosa che dovrebbero aver capito tra il mercato di gennaio del disastroso campionato di Serie A e quello dell'anno scorso: il giocatore a fine carriera, il contratto di 6 mesi, non sono delle
anche Ansaldi.
Esatto, lo stesso Ansaldi, insomma, fatto
magari fa un girone di ritorno clamoroso, però intanto
ma forse anche no, cioè, nel senso, no, non aggrappiamoci a lui,
sì,
rispetto per l'uomo, il calciatore, la sua carriera, i suoi cross, abbiamo visto ben poco finora, io non mi aspetto niente di particolare.
Allora, qua arrivano degli altri messaggi. Il nostro amico Luca ci dà già la designazione: signor Gariglio di Pinerolo, arbitrerà Parma Benevento, che si gioca alle 12:30, ve lo ricordiamo, orario strano per l'8 dicembre. Poi ci ricorda, come dicevamo, che Gilardino è il nuovo tecnico del Genoa, io aggiungo pro tempore, poi magari vince 2 partite se lo tengono fino a fine stagione.
Ma io glielo auguro, anche perché poi, cioè, a Gilardino, cioè, glielo auguro, io non voglio fare degli auguri ben auguranti, scusa il gioco di parole, al Genoa, che è una squadra, è una rivale del Parma, non è neanche simpatica a noi tifosi parmigiani, che siamo già venati con la Sampdoria. Gilardino l'uomo, gli auguriamo una bella carriera, no? Poi adesso, dopo Grosso, dopo Inzaghi, adesso sono arrivati De Rossi e Casavaro, appunto. Quindi i campioni del mondo che fanno gli allenatori, cioè, ci manca solo Pirlo e Gattuso, poi ci sono tutti in Serie B.
Allora, qua ci scrivono: ma quindi Fournier è già sparito da Parma, non si vede più né al Tardini né alle cene. Ciao da Romano. Allora, ieri non c'era questo.
Infatti, è una cosa che ti volevo chiedere, visto che avevi il collegamento appunto dalla festa del Parma.
Perché sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando su questo tema. Risultano anche a voi voci su frizioni e incompatibilità caratteriali tra Krause e Fournier dopo appena 3 mesi dell'arrivo del dirigente francese messo sotto contratto dopo un'attenta selezione e numerosi colloqui? Andrea, ci sono cose che sono lampanti, cioè allo stadio non l'abbiamo visto, ultimamente ieri sera non c'era, insomma è una situazione che ci appare strana in questo momento. Poi se uno ci va a lavorare dietro può anche trovare qualche conferma e qualche smentita. Ecco, il club su questo non parla, vediamo cosa si dirà nelle prossime settimane, ecco, se ci sarà contro il Benevento, se ci sarà le partite dopo, da lì poi vengono fuori le cose, no?
Sì, beh, è chiaro che quando gira una voce di questo genere, trovare conferme anche in via ufficiosa, c'è cioè qualcuno che te lo spiffera, diventa anche molto difficile. E anche perché poi si parla formalmente del numero uno e del numero due della società, non me ne voglia Martinez, però insomma due dei principali, cioè i due capi, due dei tre capi, quindi può anche darsi che magari il numero 5, il numero 6 o il numero 15 della società non lo vengano neanche a sapere. E quindi non puoi trovare conferme, qualcuno che ti dice sì, li ho sentiti litigare, oppure sì, so che non vanno d'accordo sulla tal cosa. Lì è il tempo che te lo dice. Se tra un mese, per dire, durante la stagione del mercato continuerà questa latenza, sarà evidente che le cose non hanno funzionato con Fournier. Se invece lo vedremo sempre presente, può darsi che i motivi siano stati altri. A me non stupirebbe, ecco, che ci fossero degli attriti o comunque delle differenze di vedute. Lo vedremo tra poco. Così come su certi giocatori.
Guarda che c'è un messaggio per te prima che mi scendi sui giocatori. Allora, saluti a Monaco, Ampo 60. Ma l'acquisto di Charpentier, che messaggio dà ai tifosi? Si sapeva che era bottato e infatti non gioca. Cosa pensare?
Pensare che se tu punti su inglese per l'ennesima volta, fai fatica a prendere una punta importante che dia garanzie, che poi, come diceva anche qualcuno ieri sera a Bar Sport, garanzie non dà nessuno, beh, Coda ha fatto 6 gol di cui 4 su rigore, e quindi è chiaro che cerchi di prendere degli attaccanti che ti possano servire in determinati momenti della partita. Charpentier è un centravanti boa, forte fisicamente, fortissimo di testa, e probabilmente hanno provato a scommettere, nel senso che
è giovane, poi è molto giovane.
Sì, non credo che siano andati su Charpentier per avere la punta titolare, perché comunque se vai con la punta titolare poi diventa una riserva inglese col quale evidentemente vuoi continuare a battere questo percorso della rinascita, della riabilitazione, che per un po' sembrava che fossimo sulla buona strada. E comunque anche l'inglese, visto col Cittadella, è un signor giocatore, a Cagliari non ha fatto male, quindi è facile dire hanno toppato con Charpentier.
Sì.
Però bisogna vedere che tipo di operazione pensavano di fare, insomma.
Sì, perché per ora ha giocato, se non sbaglio, meno di 30 minuti in campionato. E
io me lo ricordo in una
un minuto a Bolzano.
Esatto.
Ed è entrato nel finale in un'altra gara, quindi
Bolzano che ha rischiato di battere anche il Frosinone. Domenica.
Però no, lì si è vista, secondo me, la differenza tra Parma e Frosinone. Frosinone ha creato delle occasioni sul Tirol ha messo l'autobus davanti alla porta, perché è bravissimo, esatto, a farlo. Però il Frosinone gli ha fatto gol, e tra l'altro prima Frabotta si era mangiato un gol pazzesco,
sì,
quindi
comunque,
l'occasione l'aveva creata.
D'accordo, cioè loro sono andati a riempire, come si dice adesso, l'area e a cercare le mischie, a cercare il calcio piazzato, con la volontà di far gol anche all'ultimo momento in mischia, cosa che il Parma non ha fatto. No. Questo è assolutamente vero.
Francesco,
adesso c'è Genoa su Tirol il prossimo. No, c'è una cosa che volevo dire, che riguarda proprio queste partite finali del girone, che poi ovviamente si ripresenteranno anche a primavera inoltrata. Il Genoa e il Frosinone che si scontreranno tra poco, la stessa Regina, sulla carta hanno un calendario di fine girone molto più impegnativo del Parma. Questo potrebbe essere anche un vantaggio tra qualche mese, cioè è uno dei tanti aspetti che va sottolineato. Detto in parole povere, o le vince tutte e quattro di qui a Natale o chiudiamo ogni discorso.
Anch'io, sono d'accordissimo con te.
È un pareggio,
può
voler essere largo.
Sì, assolutamente. Sarà difficile. Io ti ringrazio, Francesco, perché siamo già arrivati quasi a metà puntata. È stato un piacere però fare due chiacchiere.
Anche per me, chiamatemi tutte le volte che volete, forse parlo.
Ciao, Francesco,
ciao Marco,
Monaco.
Ciao,
allora. Altri messaggi, li leggo tra poco quando abbiamo Marco Bernardini, ci fermiamo adesso.
Palla in tribuna. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
La seconda parte di Palla in tribuna, e c'è, credo ci sia già con noi Marco Bernardini, giusto? Ciao Marco.
Sì, ciao, buon pomeriggio a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in tribuna.
Oh, sento una bella voce carica, perché qua è un periodo complicato, tra malanni di stagione, influenze. Qui ho un sacco di messaggi, io ti utilizzo come commentatore, poi magari dico anch'io quello che penso. Allora, qui ci scrive Mark, dice: la partita col Benevento è assolutamente da vincere, visto lo scontro al vertice. È un'occasione da non perdere, a parte i blisgoni.
Sì, condivido, soprattutto perché il Parma è già da due partite che non vince, e ultimamente è una, possiamo dire, è una novità, visto che insomma di solito alle sconfitte ha sempre fatto seguire una vittoria. E poi credo che bisogna assolutamente far valere il fattore campo, oltre sicuramente a un momento psicologico o complessivamente inizio di stagione sicuramente ben diverso rispetto a quello dei Sanniti, che credo insieme al Venezia siano probabilmente la delusione maggiore di questo inizio campionato, eccetto ovviamente il Cagliari, ma qui parliamo proprio di due squadre come Benevento e Venezia che si trovano a sorpresa nei bassi fondi.
Senti Marco, secondo me ormai nelle analisi dal Mondiale alla Serie B ci sono dei luoghi comuni che vengono ormai universalmente riconosciuti. Allora, a livello mondiale, che c'è un livellamento verso il basso del calcio, che è il calcio più atletico, così va bene, questo è una parte del rosario. L'altra invece, per quanto riguarda la B, che è un campionato molto equilibrato. Allora a me viene da dire, però insomma, la prima ha 9 punti sulla terza, la seconda ne ha 6, ma siamo sicuri che sia così equilibrato? Poi mi dici, magari, e può darsi, e scoppiano tutte e due, però...
stupisce tantissimo l'assembramento di squadre che c'è dal terzo a in giù, ecco, perché poi comunque c'è una serie di squadre a quota 23, insieme al Parma, l'Ascoli che ha 21 e a meno 2 dal terzo posto, ma ad oggi non farebbe il playoff. No, la Serie B è sempre stata così. Semmai stupiscono che le prime due, stupisce che le prime due abbiano già accumulato questo margine in questo momento della stagione. Se ti ricordi, lo scorso anno provò a scappare all'inizio il Pisa, ma poi in realtà già verso la fine del giro è andata, fu ripreso da altre squadre, Lecce, Brescia, poi in realtà si alternava intanto al comando, perché poi si dice sempre
vantaggi
che
ridottissimi poi.
Sì, assolutamente, tra l'altro la stessa Cremonese aveva gli stessi punti più o meno del Parma in questa fase della stagione, quindi riuscì poi a spiccare, ad uscire alla distanza. La Serie B è veramente tremenda,
ne vinse 7 su 8 di quelle dopo.
Sì, perché ad esempio l'Ascoli, basta vedere, è arrivato a meno 6 dalla prima, ma con una rincorsa finale incredibile, che se il campionato fosse durato altre 3-4 settimane probabilmente avrebbe addirittura rischiato di andare in Serie A l'Ascoli, per dire un nome. Quindi la Serie B è questa, l'abbiamo sempre detto, un'altra parola, un altro luogo comune che aggiungo io è continuità, nel senso che è ovvio che... l'unica parola che mi viene in mente per chi ambisce ad andare in Serie A, quindi non tanto il numero di sconfitte, che possono essere anche tante. Ricordiamo il Parma di D'Aversa, andò in A diretto con 12 sconfitte, se non vado errato, con 10-12 sconfitte, in questo caso ne serviranno, insomma dovrebbero essere anche meno, però è indubbio che chi sarà più continuo poi la spunterà. Io non credo che quella di Regina forse non sia una fuga definitiva, perché come abbiamo imparato negli anni scorsi c'è sempre un rimescolamento di carte.
Sì, però il Frosinone rispetto alla terza, cioè, può perdere 3 partite, vincerne 2 che rimane davanti.
Sì, assolutamente, anche se vedi già nelle ultime settimane, dopo la sosta, ha ripreso un po' zoppicando, perché...
Se no avrebbe Cagliari, 13 punti di vantaggio.
Ha rischiato di perdere entrambe le partite, possiamo dire. Col Cagliari addirittura c'è stato il gol del 3-2, poi ha annullato successivamente, e con su Tirol è stato fortunato nel finale, quindi sì. Sicuramente il Frosinone adesso ha un margine d'errore un pochino più ampio rispetto ad altre, perché come hai detto tu può permettersi anche di perdere una barra due partite, però insomma è importante poi che torni in carreggiata, perché con un filotto si può andare a prendere.
E se il Parma ragionasse una prospettiva diversa, che però nell'anno di D'Aversa fu vincente sul rincorrere, no? Con D'Aversa ci si era dato l'obiettivo, no, si era messo un due target, uno era il Palermo e uno era il Frosinone. Lì si sono rincorsi dopo la clamorosa sconfitta a crocevia di Empoli. Io c'ero allo stadio quel giorno lì in casa Parma, nessuno pensava di andare in Serie A.
Quel giorno lì la Serie A fosse l'ultimo dei pensieri probabilmente. Ma quell'anno lì ricordo due o tre bei filotti di vittoria, ricordo... degli strattoni importanti e ahimè le due vittorie negli scontri diretti. Ecco, sarà importante per il Parma, che si è già giudicato quelli d'andata tra le mura amiche, però nel ritorno dovrà andare sia Frosinone che a Reggio Calabria, e io credo che quelli saranno veramente i due spartiacque della stagione del Parma, se la classifica dovesse ricalcare in larga parte quella attuale. È chiaro che quel Parma lì aveva vinto, c'era infatti un calo abbastanza netto anche del Palermo e Frosinone, al netto del suicidio dell'ultima giornata dei Ciociari, che insomma credo che ce lo ricordiamo.
Altro caso limite,
oggi.
Sì.
Quello fu qualcosa di incredibile, imponderabile nel mondo del calcio, però sì, sicuramente una bella rincorsa, però ricordo proprio quel Parma lì, i filotti, quindi portare a casa anche 3-4 vittorie di fila, che è qualcosa che al Parma negli ultimi anni sta mancando, perché vedi che anche quest'anno con Pecchia sicuramente il Parma è più squadra, c'è una maggior continuità in casa, adesso escludendo l'ultimo capocol il Modena, era stato intrapreso un percorso vincente, però ad esempio il rendimento in trasferta del Parma non è da squadra che può ambire alla promozione diretta, in termini sia di punti, in termini proprio di vittorie, quindi credo che il primo step per il Parma sia di migliorare il rendimento esterno, e da questo punto di vista le trasferte di Brescia e Venezia potranno dire tanto.
Allora, qua ci chiede invece Mark, meglio per il Parma che vinca il Frosinone o meglio un pari?
Io mi giocherei un pareggio, perché probabilmente tra le due quella che secondo me può calare, mi viene a dire che possa essere più il Frosinone. Io di Inzaghi non riesco a fidarmi, nel senso che Inzaghi è una vecchia volpe, è un tecnico che bene o male riesce sempre a trovare una costanza di rendimento, e lo scorso anno, pur non chiudendo la stagione a Brescia, stava facendo una stagione in linea con le aspettative, ecco, obiettivamente, anzi si è anche trovato in zona Serie A per qualche partita, quindi io penso davvero che tra le due mi fido meno della regina, e quindi probabilmente non farei scappare troppo in là il Frosinone, ecco.
Altro messaggio: con la rosa che abbiamo difficilmente entrerà qualcuno, a meno che non esca qualcuno sul mercato, vedremo, scrive Roberto. E Charpentier non è venuto gratis, scrive, ed è vero anche questo. Io, sei d'accordo che il mercato potrebbe avere questo trend? Se entra qualcuno, esce qualcuno, oppure si farà un saldo inattivo, cioè entreranno più giocatori?
Guarda, dovendo giudicare, analizzando la rosa, io penso che, l'abbiamo detto fin dal primo di settembre, dal 2 di settembre, che a questa rosa probabilmente mancasse un esterno offensivo in più da mettere dentro, e lo hanno dimostrato le assenze di Mane Miaila, quando comunque Pecchia si è dovuto adattare dei giocatori sull'esterno, detto che comunque Pecchia predilige tra i due esterni sempre uno con caratteristiche diverse, più difensive, più di contenimento, di gambe, di corsa, quindi diciamo che a livello di centrocampisti potremmo essere anche coperti, però sì, io mi aspetto un esterno, ma in linea di massima è difficile anche pensare, magari si dice manca il centravanti al Parma, però a livello numerico è difficile pensare possa esserci un nuovo inserimento da numero 9 senza che nessuno di quelli già presenti in rosa possa uscire, quindi la vedo come radioascoltatore.
Sì. Allora, questo Parma, ragazzi, non lo ha mai messo sotto nessuno, meditate, ci scrive Rino.
Sì, allora, una cosa che ho notato, Marco, nelle ultime partite di Pecchia, allora, sicuramente l'approccio è sempre azzeccato, quindi significa che il Parma prepara davvero bene le partite, perché anche col Modena i primi 10 minuti, un quarto d'ora, andarono via bene. Poi ho la sensazione, questo è qualcosa da risolvere, che non si allena neanche tanto, che alla prima mezza difficoltà il Parma si smarisca, perché col Modena sono stati due gol in rapida successione che avrebbero probabilmente ammazzato chiunque, però il Parma davvero ci ha messo tanto, troppo tempo per ridestarsi e abbozzare una minima reazione. E anche col Cagliari, una partita fino a quel momento in totale controllo, l'errore di Cizzola non è stato grave come l'errore in sé che ha portato al pareggio, ma grave perché da lì è proprio cambiata l'inerzia della partita. Cioè fino all'1-1 del Cagliari io, Marco, non ho mai avuto l'impressione, sensazione che il Cagliari la potesse pareggiare. Fino a quel momento c'era stata una disparità in campo abissale. Parma mi era sembrato quasi due categorie superiori rispetto ai sardi, tanto che il pubblico aveva iniziato a rumoreggiare e a fine partita non era comunque soddisfatto della prova della squadra dei liberali. L'1-1 è come se in quel momento il Cagliari avesse trovato coraggio, avesse trovato nuova linfa, nuove forze, e il Parma incredibilmente si sia un attimino dissolto, salvo poi comunque chiudere in maniera dignitosa, provando nel finale ancora a vincere la partita.
Allora, ci è arrivato un altro messaggio, qua entriamo in clima mercato. Povero Castagnetti, ha vinto un campionato con la SPAL, ma non è stato confermato in A. Stessa cosa l'anno dopo con l'Empoli, dopo qualche anno è riuscito finalmente ad andare in Serie A con la Cremonese, ma lasciamolo in A, se lo merita. Poi Daniele però scrive, detto questo lo prenderai al volo, io sottoscrivo la considerazione finale di Daniele.
Molto legato anche alla città di Parma, Michele Castagnetti, sempre, tra l'altro lui ha spiccato il volo dai Crociati Noceto. È un giocatore che a mio parere in Serie B può fare la differenza, in A è normale che la Cremonese a gennaio possa fare un altro tipo di valutazioni. La Cremonese sta giocando la salvezza, probabilmente ha bisogno di innesti di categoria in ogni reparto e probabilmente tra i giocatori più sacrificabili rientrano quelli che sono stati poi protagonisti dell'ultima promozione. Aggiungiamo che Pecchia lo conosce bene, avendo già allenato, io penso che ci si fosse l'occasione, anche se non è un profilo da Kraus, lo chiariamo subito, possa sicuramente fare il caso del Parma.
Marco, in conclusione ti chiedo, visto che ci sentiamo ora, il calendario della Wimor per dei prossimi impegni, si torna al Palaraschi?
Si torna al Palaraschi nel turno infrasettimanale di giovedì 8 dicembre contro Savigliano.
Quindi Parma allo stadio e poi la Wimor, un po' come accadeva col Parma e la Maxicon.
Abbiamo proprio orari assolutamente compatibili e poi ore 18 al Palaraschi, sperando di assistere ovviamente a due belle vittorie. E poi domenica, ahimè, questa un po' più impegnativa, la trasferta in casa della capolista Pineto, lì effettivamente sarà molto tosta. C'è da dire che la Wimor si è costruita un bel cuscinetto, nel senso che si trova a quota 16, al sesto posto solitario in classifica, la neopromossa, ad oggi sarebbe in pienissima zona playoff, addirittura meno uno dal quarto posto che a fine girone d'andata d'accesso alla qualificazione alla Coppa Italia, quindi diciamo che per il momento ci sono gli occhi aperti, anche se sono tre partite da qua alla fine della giornata veramente toste, perché affronteremo Savigliano terza, Pineto appunto in testa, e poi il derby con Mirandola, che è ultima in classifica, ma è pur sempre un derby, quindi bisogna prenderlo con le pinze.
Eh sì, allora un giovedì di grande sport, perché un po' come accadeva quando avevo un po' di anni in meno, si andava presto a vedere il Parma e poi c'era tempo di andare verso sera a vedere la Maxicon. Insomma, il livello è sceso appena, però si vedono ancora delle belle partite.
Eh sì, assolutamente sì, tra l'altro 12.30, orario insolito anche per il calcio, anche questa è una novità degli ultimi anni, quindi sì, assolutamente, 12.30 per l'avvenimento, sarà un giovedì 8 dicembre di festa, ma di grande sport anche per tutti gli sportivi parmigiani del territorio. Da dire, ma con questo ci tengo a ribadirlo, che Parma in queste prime giornate ha già fatto registrare record assoluto di spettatori di tutta la Serie A3, e io parlo proprio di record.
È uno spettacolo andare al Palaraschi, si respira un po'
al Palaraschi, con un picco di 1800 spettatori contro Fano lo scorso 23 ottobre. Chiaramente adesso prossimo step quota 2000, però insomma si naviga step by step, e l'importante è stato riavere avvicinato la gente, gli appassionati di questo sport al Palaraschi.
Assolutamente, grazie Marco Bernardini con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, dopo parliamo. Davidone ci ha scritto un messaggio, lo giro dopo a Luca Ampolini. Se avete domande per Luca, torniamo tra pochissimo per la parte finale di Palla in Tribuna.
Maria, ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito...
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prendere sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. riparazione di tutti i modelli di auto, servizio riparazioni rapide, gestione e assistenza su danni assicurativi, convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative, collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info, telefono 0521 98 37 08 o www.carrozzeriaautoparma.com.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. C'è già Luca Ampolini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, eccoci qua per la parte finale di Palla in tribuna. Con già una domanda per Luca sul mercato, ma la tengo più avanti. Ormai è sempre più a mente fredda l'analisi della partita contro il Cagliari. Guardiamo anche avanti, guardiamo a Benevento. Prima un ascoltatore ci scriveva: è una partita che il Parma può soltanto vincere. Sei d'accordo?
Ma sì, sai, è chiaro che devi riscattare un po' il mezzo passo falso di sabato, che chiaramente grida un po' del vendetta, perché secondo me sono stati due punti persi per come hai giocato, per come hai interpretato la partita, per la condotta di gara che hai avuto. Quindi devi riscattare, devi vincere. Effettivamente non credo che ci siano molti altri risultati.
Anche perché guardava, insomma, dicono sempre non si guarda la classifica, però secondo me invece va guardata, perché dopo c'è il rischio di guardarla quando quelle davanti magari crollano, sono un po' troppo lontane, c'è lo scontro al vertice e in ogni caso bisogna approfittarne per accorciare un po' le distanze, altrimenti...
No, è corretto quello che dici. Io ho riflettuto molto su quello che ha detto Pecchia circa il fatto di non guardare la classifica. Lo vedo sempre molto tranquillo sulla graduatoria. Poi dopo mi sono andato a rivedere effettivamente l'anno scorso il cammino della Cremonese e scopro che la Cremonese ha avuto l'identico, uguale, medesimo cammino del Parma. Stessi punti, stessa posizione, stesse vittorie, pareggi, sconfitte. Quasi come se questo allenatore legittimamente conoscesse a menadito questo campionato e sapesse come va e sapesse bene o male che il girone di ritorno ha dei risvolti particolari come è accaduto l'anno scorso. E quindi insomma, per quello io credo che inviti tutti a non guardare la classifica, giusto o sbagliato che sia.
Però Luca, scusami se ti interrompo, il Parma è vero, agli stessi punti, questo accade già da qualche giornata. Nelle successive 8 partite la Cremonese l'anno scorso ne ha vinte 7 su 8, ha fatto 21 punti su 24 disponibili. E vedremo se il Parma lo farà, e non gli bastò per andare in fuga questo. E la classifica nei primi 3 posti era molto più corta perché c'era un'alternanza, cioè è un campionato diverso fino a questo momento. Purtroppo la matematica è questa, non si ferma oggi ma guarda al futuro anche.
No, attenzione, ma io non è che stia dicendo che tu stia sbagliando, ci mancherebbe. Io sto cercando di interpretare un po' il pensiero di Pecchia e la sua serenità nel valutare la classifica in questo momento. E dico forse, lo dice essendo memore di quello che è accaduto l'anno scorso, solo per questo. Poi la classifica, credo anch'io, vada guardata, credo altresì che manchi ancora tantissimo, quindi ci manca ancora tanto e capire cosa accadrà nel prossimo futuro non è semplice. È palese che ci sono stati persi una marea di punti, perché contro Ternana, io valuto le partite che il Parma avrebbe potuto e dovuto terminare in maniera diversa, contro Ternana, contro il Sud Tirol, contro il Palermo, contro il Modena, domenica scorsa, sabato scorso, sono tutte partite che il Parma avrebbe dovuto terminare in un altro modo, E da un lato ti dico, l'aspetto consolante, tra virgolette, è che davanti nessuna squadra si è dimostrata particolarmente più forte del Parma. Ti dirò di più, il Parma ha vinto due partite contro le prime due in classifica in condizioni di estrema emergenza.
Ecco. Non trovi però che in questo ci sia una continuità rispetto alla seconda parte dell'anno scorso, gestione Iachini? Sei andato a Monza, hai dominato, ma non hai vinto. Sei andato a Pisa, hai avuto più occasioni, ma non hai vinto. Cioè, anche l'anno scorso nel girone di ritorno con le big il Parma faceva, quest'anno ha vinto addirittura così, però anche l'anno scorso il Parma alla fine diceva sì, meritavamo più di quello che abbiamo raccolto. Ecco, c'è una difficoltà, perché poi conta solo quello alla fine dell'anno, a vincere ancora.
Ma guarda, l'anno scorso secondo me Iachini ha pagato tanto un girone d'andata disastroso, perché di fatto se Iachini ci fosse stato da inizio torneo, il Parma i playoff secondo me li avrebbe centrati. Quindi questo credo vada valutato. Poi dopo che Iachini avesse delle contraddizioni molto evidenti nel suo modo di gestire la gara soprattutto, è altrettanto chiaro. Però il Parma dell'anno scorso, del girone di ritorno, in tante circostanze era una squadra che dimostrò di avere grande identità, non grande gioco, però comunque una squadra che sapeva il fatto suo, nonostante avesse molte incongruenze. Il Parma di quest'anno, secondo me, è decisamente più completo.
Allora, qua un po' di messaggi. Questo è Davidone. Ieri parlavate di attaccanti da prendere a gennaio. Allora, ieri non c'ero io, quindi però non scendo troppo nel merito. Però ci dice, secondo me, non c'è molto sul mercato. Cosa ne pensate? Secondo me le domande sono due. Attaccanti da prendere a gennaio e chi eventualmente ci può essere sul mercato, Luca?
Ma no, gli attaccanti ce ne sono, non sì. È che non ce ne siano. Gli attaccanti, anche guardare in Serie A giocatori che quest'anno stanno giocando poco, che stanno avendo, come dire, poca vetrina, poca possibilità di scendere in campo, poche chance di essere realmente protagonisti, ce ne sono tanti. Dopo è chiaro che dipende sempre dal budget che si ha a disposizione, però voglio dire, di nomi volendo ce ne sono tantissimi che il Parma potrebbe reperire, no? Non credo non ci siano attaccanti.
Allora, ci aggiunge Davidone, con tutto rispetto, permettetemi di dire basta guardare quello che ha fatto il Cremonese l'anno scorso, ogni stagione fa storia a sé, ogni squadra è diversa. D'accordissimo, ci saluta il nostro amico Luca della Polleria. Qua invece abbiamo Rino. Signor Ampollini, lei da commerciante illuminato, visti i risultati, comprerebbe ancora Mann? Forse bisognerebbe specificare a quel prezzo, perché...
Sì, no, ma io Mann, ripeto, mi ripeto, cioè la gente mi continua sempre a fare domande su Dennis Mann.
Un po' te lo cerchi, Mann.
Certo. No, ma io lo comprerei ancora e credo che ci siano tanti pregiudizi su di lui, perché secondo me domenica non ha fatto male. Tutti a parlare del fallo di mano che ha fatto, tutti a parlare se fosse regolare o no, e nessuno soffermasse che sarebbe stato un gol bellissimo, perché, voglio dire, il gol è un gol veramente bello, perché la triangolazione con Vasquez in un fazzoletto di campo così piccola, perfetta, con lui che si incunea, tira e fa gol. Non lo so, per me rimane un giocatore importante e rimane un giocatore che ha il limite probabilmente di non avere quella tigna, cattiveria, gara, definiamola come vogliamo, che è indispensabile per fare lo step decisivo. E infatti a 24 anni, con la tecnica che ha, perché è una tecnica di primissimo livello, gioca a Parma in Serie B. Altrimenti, se avesse, che so, la grinta di Miaina, non giocherebbe a Parma, perché con le qualità che ha giocherebbe in un altro posto. Il limite di Mann è solo questo, perché se si discute la sua qualità tecnica, secondo me è meglio che parliamo di altro. Cioè, lui tecnicamente è un giocatore di grandissima qualità. Purtroppo non ha quell'animo spugnandi che è indispensabile perché lui faccia l'ultimo step per diventare un giocatore di primissimo piano.
Allora, Rino ti dice hai tutte le ragioni, ma rende poco. Invece Davidone, io sono d'accordo con Luca, ma rimane un ottimo giocatore. Qua un altro messaggio invece che riguarda più in generale la stagione del Parma. Col monte ingaggi che abbiamo è obbligatorio lottare per salire diretto, altrimenti qualche problema esiste, scrive Roberto. Sei d'accordo?
Ma sul monte, io non lo so, bisognerebbe farla a Kraus questa domanda, cioè. non, non a Luca Ampollini. Io non guardo in tasca Kraus, e sinceramente secondo me il problema finanziario legato al Parma è l'ultimo dei problemi. Secondo me, Parma,
no, ma lui dice con quello che spendi per gli stipendi devi per forza lottare per, no, sei accreditato, certo, a lottare per la promozione diretta, no, tanto no, come il Genoa, come il Cagliari.
Sì, no, da questo punto di vista ok, che Cristo possa avere eventuali conseguenze non credo proprio, perché il programma di Kraus è un programma pluriennale di alto livello, però è normale, insomma, Kraus lotta per andare in Serie A, l'obiettivo è quello, non è che paga fior di giocatori, fior di milioni per rimanere in Serie B. Quindi è chiaro che devi lottare per la Serie A, e io, tornando alla domanda di prima che mi facevi sull'attaccante, visto che secondo me volevi arrivare lì, io andrei a prendere Danny Mota, così,
ecco,
così ti rispondo anche alla domanda sull'attaccante.
Guarda Luca, stavo esattamente pensando a lui, e in seconda battuta, ma ultimamente sta giocando un po' di più, a Bonazzoli eventualmente della Salernitana, però secondo me sta giocando, ultimamente no, perché sono in vacanza.
Sì. Bonazzoli sì, mi piace molto Piccoli anche, ma era infortunato ultimamente, poi...
No, un altro infortunato no.
No, però penso che si sia ristabilito, per me è un giocatore di altissimo livello, centravanti veramente di grande qualità, grande qualità.
Luca, siamo quasi in chiusura, oggi chi passa, oggi pomeriggio?
Oggi pomeriggio non lo so, stasera passa al Portogallo.
Spagna-Marocco, più la vedi più in bilico?
Ma no, passa la Spagna, dai.
Passano tutte le favorite in questi ottavi? Più o meno.
Insomma, mi diventa difficile pensare che la Spagna, con i giocatori che ha, nonostante il Marocco sia una squadra, tra le sorprese è quella che sta giocando meglio unitamente al Giappone, ma insomma la qualità tecnica della Spagna, ragazzi, c'è questo ragazzino di 18 anni e mezzo, che è una roba... È una roba... È una roba veramente impressionante. Non so cosa ne pensi tu, ma
assolutamente.
È
un giocatore straordinario. Come poi a Pedri. Sembra che Pedri, poi quando c'è Gavi, sembra che Pedri sia, ma anche Pedri è un giocatore
pazzesco. Ma a me colpisce di Gavi il fatto che abbia una testa da trentenni a 18 sì, anni. È esatto, una roba. La personalità e l'autorevolezza che mostra in campo sono qualcosa di. Io non ho mai visto un giocatore di 18 anni con questa personalità.
Ha qualcosina in più. Anche Bellingham sta facendo delle cose...
Sì, sì, sono d'accordo.
Diverso, diverso però...
Diverso, sta facendo molto bene, ma Gabi è una roba...
E se, quando si dice che sono mondiali senza talenti, insomma, secondo me bisogna analizzare un po' di più. Ci sono 20-25 giocatori mostruosi, secondo me.
Ma no, ci sono giocatori di altissimo livello. Insomma, ho visto il Brasile ieri sera. È vero che ha avuto un turno, diciamolo, molto agevole.
Hanno giocato quasi la ginga come ai tempi di Pelé in un momento.
Sì. Sembrava il Brasile dell'82 prima che affrontasse l'Italia, quello di ieri sera, cioè spettacolare, si divertivano, facevano cose dell'altro mondo, insomma. Giocatore Paquetà che sembra, non so, qui sembrava era un po' misterioso, adesso è diventato un giocatore fuori dal mondo anche lui, centrocampista universale, bravissimo. No, io ho visto, sto guardando alcune squadre che mi stanno veramente stupendo in positivo, ma perché le grandi squadre è vero che stanno rispettando i pronostici, ma alcune di queste stanno facendo più di quello che era legittimo pensare facessero, cioè la Francia sta giocando a dei livelli incredibili, il Brasile sta giocando a dei livelli incredibili, non lo so, adesso vediamo la Spagna oggi. Portogallo secondo me è uno step più basso, poi insomma, cioè, è un po' schiavo di Cristiano Ronaldo, anche
qualche menata con Ronaldo, sì. Luca, sono le 3, ti devo lasciare, qua devo chiudere perché sono in ritardo.
Peccato, potevamo parlare un'ora dei mondiali, era molto bello, ti abbraccio forte.
Ciao Luca, è stato un piacere. Allora Simonetta, c'è un saluto per te da parte di Luca, che ti saluta, che saluta un po' tutti Luca, ma ovviamente oggi entra anche la Simo tra i suoi prediletti. Davidone ci scrive: occhio alla Svizzera, tifo Spagna per la finale. Boh, il tempo è finito per i messaggi, anzi ne ho mangiato anche troppo e mi scuso. Palla in Tribuna torna domani alle 14. Ciao.